Tommaso Angrisano e i suoi ospiti presentano Bar Sport Serie A. Discussioni e approfondimenti sulle partite di Serie A e non solo.
Ben trovati su Radio Incontri da Tommaso Angrisano in questa nuova serie in cui parleremo di calcio e soprattutto di Serie A settimanalmente ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.30. Ci saranno molti ospiti con me, oggi ne abbiamo uno che fra poco presenterò e parliamo appunto in generale di calcio. Per esempio settimana prossima parleremo di nazionale data l'assenza del campionato e ora presento il mio ospite che è Giulio Tiezzi.
Buonasera a tutti. Mi presento, sono Giulio Tiezzi e non appena Tommaso mi ha proposto di questa idea io ho immediatamente accettato perché secondo me è un format molto interessante che alla radio Incontri di Cortona non avevamo mai visto.
Ricordo che potete fare voi spettatori domande sia al numero 333-8982-560 su WhatsApp che sulla diretta Twitch di Radio Incontri. Io direi di partire subito.
Sì, beh.
Dalla prima partita del venerdì che è stata Napoli-Como. Partita in cui il Napoli ha vinto 3-1 nonostante l'ottimo primo tempo del Como dove è andato all'intervallo con il risultato di 1-1 grazie a gol di Lukaku, di McTominay al primo minuto e di Strefezza, salvo poi rientrare nel Napoli dall'intervallo con un'altra mentalità e chiudere la partita dominandola sul 3-1, gol di Lukaku e di Neres che ha statistiche impressionanti per entrare dalla panchina. Te hai visto questa partita, che ne pensi?
Io ho visto solamente il secondo tempo, però credo che senza dubbio il Napoli sia una delle squadre sicuramente più forti del campionato. Difatti è primo in campionato con 14 gol fatti e 5 gol subiti, quindi una delle migliori differenze reti. Per di più penso che Lukaku abbia avuto una cura, diciamo, con il nuovo allenatore Antonio Conte. Come sappiamo è avvenuto ciò anche in altre occasioni. E volevo aprire una parentesi anche per quanto riguarda Scott McTominay, questo calciatore scozzese che ha revitalizzato insomma la squadra partenopea in maniera positiva.
Il Napoli, dove può arrivare a fine anno?
A mio parere il Napoli sicuramente può arrivare tra le prime 4 posizioni, tranquillamente. Non può vincere lo scudetto perché le contendenti magari sono Juve, Inter, ma terzo o quarto può arrivarci.
Però non ha le coppe, il Napoli ha una partita sulla settimana e a lungo andare può essere un gran vantaggio.
Beh, anche questo è vero, Juve, Inter, Milan hanno tutti coppe, tranne il Napoli, che sotto questo aspetto è sicuramente avvantaggiato.
Inoltre, volevo sottolineare... del Napoli, infatti è una statistica incredibile, per esempio non subisce un dribbling da febbraio dell'anno scorso, nella partita contro la Salernitana. E come detto te sono d'accordo che McTominay sia un giocatore che non ha avuto il minimo senso per il Manchester United mandarlo via, perché in un campionato come Serie A può essere devastante. È stato pagato per il prezzo di oggi anche poco, circa 30 milioni, e ha avuto da subito un grande impatto essendo già 2 gol e un paio di assist.
Sì, sicuramente perché i ritmi magari in Serie A sono più lenti rispetto alla Premier, per questo è avvantaggiato secondo me.
Sì, poi è anche uno molto fisico, quindi diciamo si trova a suo vantaggio in Serie A.
Sì, è perfetto per lui il campionato.
Sì. Per quanto dicevi riguardo a Lukaku, secondo me ancora non è al 100% della forma, perché come ha detto anche Antonio Conte nella scorsa intervista, sta lavorando con lui per portarlo alla massima forma come era all'Inter un paio d'anni fa. Però già, pur non essendo al 100% della forma fisica, si vede il suo contributo rispetto anche a Osimhen, che era molto forte. Però per il modo di Antonio Conte ha tutto un altro significato. Cioè sì. Tira sulla squadra e segna anche.
Sì, anche perché insomma il gioco di Conte si basa sulla punta, che fa da sponda insomma a tutta la squadra e poi sviluppa così la manovra offensiva.
Invece una domanda, secondo te, tu che ne pensi sul fatto chi debba giocare fra Politano e David Neres? Perché David Neres comunque ha 2 gol e 4 assist in soli 80 minuti giocati. Se non erro è anche quello con la media che ha contribuito a un gol in meno minuti in tutta Europa. Perché Conte continua a far giocare Politano?
Sì, senza dubbio le statistiche di Neres sono molto interessanti. Secondo me continua a far giocare Politano più per una questione affettiva, personale, anche perché si erano già incontrati all'Inter. E personalmente devo dire che preferisco Conte faccia giocare Politano proprio perché lo ho al fantacalcio.
E torniamo sempre qui, come anche nella scorsa trasmissione, si parlava molto di fantacalcio. E direi, se tu non hai altro da dire del Napoli, di passare alla prossima partita, che abbiamo piacere di affrontare, che è Verona-Venezia. Finita 2-1 con gol di... che ha aperto la partita di Ori Stagno, giovane, abbastanza giovane talento, impresso dall'Inter. Poi pareggio di Tengstedt e l'autogol circa all'80esimo di Joronen, portiere del Venezia. Secondo me è un avvio pessimo del Venezia, che era la contendente numero uno ad andare in Serie B, l'indizione numero uno, vedendo la qualità della rosa non a livello delle altre, e ci sono, secondo me, contendenti molto più forti, vero? Sì, per esempio il Parma, che nonostante un ottimo avvio, ora sta perdendo punti, però a lungo andare ha una qualità molto maggiore.
A te dici per la non retrocessione, certo. Contendenti, sì.
Secondo me Joronen non è proprio adatto alla categoria, come ha dimostrato anche 3 anni fa a Brescia. È un portiere che ogni volta che risale con la sua squadra dalla Serie B arriva in Serie A e fa, possiamo dire, danni su danni ogni anno.
Non riesce a mantenere, insomma, le pressioni del campionato.
Assolutamente no. E invece, che ne pensi dell'ottima via di Tengstedt? Quanti gol può fare da qui a fine anno?
Tengstedt...
essendo già a tre?
Beh, sicuramente in doppia cifra può arrivarci tranquillamente, secondo me.
Molto oltre la doppia cifra o massimo 10?
Ma un po' oltre forse 10, 13-14 gol, secondo te invece?
Secondo me non supererà i 8-9, no? Perché è un ottimo avvio sì, ma secondo me sta overperformando rispetto a quanto può fare. Speriamo di no, perché tu sai che l'ha fatta calcio, però... secondo me non supererà i 10. Invece il Verona ha avuto un ottimo avvio. Per esempio la prima ha vinto 3-0 con il Napoli, se non erro. Salvo poi la sconfitta per 3-0 con la Juve, che ci può stare. Però è a 9 punti, è molto oltre l'attesa di inizio stagione. Perché comunque ha cambiato allenatore, ha cambiato molti giocatori. Sono arrivati appunto Tengstedt, Mosquera. C'è Livramento anche, che è un ottimo attaccante che ancora si sta inserendo nei meccanismi dell'allenatore. Però credo che il Verona fino a anno possa arrivare a una salvezza quasi tranquilla, molto tranquilla, secondo me.
Sì.
Invece direi di passare a Udinese-Lecce, che è una delle partite più noiose di questa giornata, finita 1-0 con il capolavoro di Zemura intorno al 75esimo minuto. Questa l'hai vista invece?
Questa no, purtroppo.
E ti sei informato? Cioè, hai visto con gli highlights oppure?
Sì, gli highlights l'ho visti. Ho visto appunto, come dicevi te, il gol favoloso su punizione del terzino Zemura.
E secondo te perché? Perché? Secondo te, nonostante visto l'ottimo avvio, il buonissimo avvio di stagione dell'Udinese, dove arriverà a fine anno? Essendo terzo, se non erro, a pari punti con Lazio e Juve?
Probabilmente arriverà nella prima parte di classifica, nella prima metà di classifica.
Dici così tanto in alto?
Sì, tra le prime 10.
Secondo me quello che può dare, diciamo, la spinta in più è Sanchez, che ancora deve esordire, dato il brutto infortunio che ha avuto. Deve essere messo in lista e secondo me alla lunga può, nonostante l'età, perché comunque ha 36 anni, però resta comunque uno dei giocatori qualitativamente parlando migliori in Serie A. Questa è stata una, a difetto tutto l'ho vista io la partita, è stata una partita molto bloccata, che secondo me se non la risolvevi con un gol così capolavoro, diciamo, non finiva 0-0, e non sarebbe stata l'unica questa settimana.
Quali altre, secondo te, cosa? Bloccate così?
Sono state? Basta vedere Parma-Bologna, 0-0.
Ah beh, sì, è vero.
Invece, il Lecce, passando sponda Lecce, resta 5 punti in quart'ultima, se non erro. E Gotti secondo me è a rischio, perché l'anno scorso è arrivato alla stagione in corso e ha salvato lo Lecce facendo un gran campionato, però quest'anno è partito male. Ho visto anche che il Lecce è la squadra addirittura che tira più in porta senza segnare, che ci impiega più tiri per segnare
e più occasioni potenziali.
Sì, stanno mancando i gol di Kristovic, ma anche dello stesso Banda. L'unica nota positiva del Lecce di inizio stagione, secondo me, è Dorgu, che è stato alzato da terzino ala sta rendendo molto bene.
Sì, è già la terzo anno in Serie A, se non sbaglio.
Sì, se non sbaglio è il terzo.
Yeah, sì.
Pur essendo molto giovane, però è diciamo, il giocatore più interessante del Lecce. E un altro invece è Marceschi, che secondo me può alla lunga può venire fuori e rivelare essere la sorpresa del Lecce di questa stagione. Però attualmente, secondo te chi potrebbe prendere il posto di Gotti in caso di esonero?
Eh beh, domanda
molto
mette
difficile,
un po' in difficoltà,
sì.
Per quanto riguarda questo tipo di allenatori, non saprei, secondo te?
Stavo pensando, secondo me potrebbe essere un nome molto interessante, che però ha fatto male in passato, potrebbe essere Pirlo, che si deve riscattare. Non so se il Lecce lo prenderebbe, però lo vedrei come una buona scommessa. Lui comunque va a rilanciarsi e il Lecce... Io sono fan di Gotti, però alla lunga... Cioè, se continua così, credo non durerà molte altre partite.
No, insomma, un inizio pessimo, direi.
Ha fatto praticamente meno punti in queste partite che tipo in tutte quelle dell'anno scorso. Cioè, non ha mai fatto così pochi punti in così tante partite, non so se mi spiego.
Sì.
Hai altro da aggiungere o passiamo all'Inter?
Ma possiamo passare a Inter-Torino, sì.
Passiamo dalla partita più noiosa a una delle più belle di questa giornata.
Sì, le
questa
più
giornata.
Scoppiettanti.
Inter-Torino finita 3-2 a San Siro, con tripletta di Marcus Thuram, e per il Torino invece il gol di Zapata, che è stato il gol del 2-1, e il gol su rigore di Vlasic intorno all'ottantesimo. Qui l'Inter secondo me ha, nonostante il possiamo dire buono avvio di campionato, eccellente come l'anno scorso,
non
ma
come
buono,
l'anno scorso però sì.
C'è un problema fondamentale che è la difesa, perché la difesa male, cioè stanno subendo un sacco di gol. Hanno già preso in 7 partite gli stessi gol presi l'anno scorso dopo 17 partite. È andato abbastanza preoccupante.
Sì, c'è una grande differenza. Però riesce a, diciamo, a compensare l'attacco. Per esempio Thuram ha quasi preso il posto di Lautaro.
Sì, vediamo Inzaghi come riuscirà a risolvere questo problema durante la sosta. Tu mi hai detto prima, volevi parlare di Zapata, della situazione di Zapata.
Ah, per quanto riguarda gli infortuni.
Sì,
dicevamo prima, ci consultavamo riguardo a tutti gli infortuni che stanno accadendo. Infatti abbiamo visto Zapata, lo stesso Bremer in Champions contro il Lipsia. E anche in un altro campionato, quello spagnolo, Carvajal, sempre si è rotto il crociato. Quindi molto probabilmente tutti questi infortuni sono dovuti al fatto che si giochi sempre più competizioni, in maniera sempre più ravvicinata, sempre meno pause. Insomma, è diventato un calcio più mercificato piuttosto che basato sulla vera essenza dello sport.
Sono d'accordissimo con te. Invece per quanto riguarda la mia autodomanda di prima, del perché l'Inter subisca così tanti gol rispetto all'anno scorso, pur essendo i titolari gli stessi alla fine dell'anno scorso, perché la difesa non è cambiata, è solo stato aggiunto un elemento che è Palacios, che ancora non ha mai esordito. Io credo che Inzaghi debba trovare 3 titolari in difesa fissi e ruotare il meno possibile, perché comunque fare tanto turnover sì è necessario date tante partite, però scombussola molto l'equilibrio di squadra.
E quali potrebbero essere i 3 titolari? Bastoni, Acerbi,
Pavard. Acerbi, Pavard. Poi se in caso di infortuni ovviamente ci sono giovani come Bissek, che è un difensore secondo me molto promettente, però che ancora fa molte sbavature dietro, che può benissimo sostituire Pavard quando è assente, ma anche lo stesso De Vrij, che è un giocatore molto sottovalutato, nonostante tipo 3 o 4 anni fa abbia vinto, non per caso, il miglior difensore della Serie A, con Antonio Conte.
Ah sì, campionato 2020-2021.
Sì, ti voglio fare una domanda a te invece, secondo te a fine anno farà più gol Lautaro o Thuram?
Secondo me Lautaro.
Quindi rimonta di Lautaro.
Rimonta di Lautaro.
Essendo 5 gol dietro, diciamo.
Nonostante l'ottimo avvio di Thuram.
E quanti ne farà?
Lautaro?
Sì.
Ma sicuramente non come l'anno scorso. Ma a 15, dai, può arrivarci.
Speriamo anche di più. Quindi Thuram resta sotto i 10? No.
No, sotto i 10 no. Cioè, diciamo un pareggio, dai.
Pareggio, 15 a 15.
Secondo te invece?
Secondo me più Lautaro, ma arriva benissimo a 20.
Dici?
Io direi 20 lui e 15 Thuram più o meno. E invece lato Torino vuol dire qualcosa oppure passiamo alla prossima partita?
Ma per me possiamo passare...
Allora passiamo all'ultima partita prima della canzone, che è Atalanta-Genoa. Vuoi presentarla tu questa? Facciamo un cambio?
Ah sì, volentieri. Atalanta-Genoa quindi è finita 5-1. Vediamo la tripletta di... Ah sì, di Retegui, un gol di Ederson, sempre centrocampista, un altro gol di Deron, e infine dalla parte del Genoa, gol di Ekanor, giusto?
Sì, giustissimo. Retegui, attaccante della nazionale italiana, è già a quota 7 gol, infatti è al primo posto della classifica cannonieri con Marcus Thuram, come dicevi tu prima. Secondo me...
Ma se posso dire una cosa...
Pure.
Ha già eguagliato in 7 giornate il numero di gol complessivi
col Genoa
dello scorso campionato. Sì. Sì.
Ho letto che manca solo un assist per arrivare alle stesse statistiche dell'anno scorso in 34 partite.
Sì, sì, sì. Quindi
possiamo dire che Gasperini fa veramente segnare tutti. Cioè, nonostante, secondo me, Retegui sia un ottimo attaccante, ma non è Scamacca, possiamo dire, rispetto all'anno scorso. Scamacca ha tutt'altra qualità.
No, beh, il contesto Atalanta, diciamo, è quello che fa funzionare il
sì,
tutto.
Quello sicuramente. Infatti, chiunque gioca all'Atalanta gioca bene, poi quando vanno via sono dolori.
Basta vedere Cobb Miners. Per ora non è che ha soddisfatto tanto le aspettative.
Però volevo anche parlare appunto di questa mancata continuità dell'Atalanta, perché in Champions è partita molto bene con lo 0-0 con l'Arsenal, poi
3-0.
3-0 con lo Shakhtar.
Sì.
Quindi ha fatto 0 gol in 2 partite. Mentre invece in Serie A ha fatto appena 3 vittorie, è la peggior difesa assieme al Cagliari in Serie A. Un dato secondo me molto preoccupante, perché io inizio anno davo l'Atalanta come una delle principali pretendenti per lo scudetto, mentre invece ora si sta recuperando a quota 10 punti, perché ancora fortunatamente per lei sono tutte lì, però c'è da trovare più continuità e solidità difensiva.
Sì,
secondo
questa
me.
Però è un'abitudine secondo me di Gasperini e delle sue squadre, questa altalenanza, questa imprevedibilità.
Quello è vero tutti gli anni. E invece lato Genoa, che rispetto all'anno scorso sta facendo molto peggio, infatti non so se hai visto anche le dichiarazioni di Gilardino, che si è praticamente lamentato di tutta la società, perché giustamente a mio parere hanno venduto Retegui e Gudmundsson incassando parecchi soldi, reinvestiti solo in Pinamonti, preso addirittura in prestito. Quindi Pinamonti ok, può sostituire Retegui, però manca un giocatore, un jolly come Gudmundsson, che è diciamo stato il miglior giocatore dell'anno scorso, e quindi si sente la mancanza. Infatti quest'anno il Genoa non se li manca con le mani.
Sì, sicuramente la mancanza di giocatori come Gudmundsson e lo stesso Retegui si fa sentire.
Invece una domanda qui, ambito nazionale. Il futuro titolare della nazionale in attacco, escludendo Scamacca che attualmente è infortunato, chi sarà? Retegui?
Chi sono stati convocati? Retegui,
Ken, che però,
Maldini...
Cioè Lucca, perché Ken era infortunato. Ma facciamo quanto ci sia. Chi faresti giocare fra Retegui, Ken e Lucca?
Escludendo Scamacca,
sì, che è infortunato.
Beh, Retegui, molto probabilmente.
Retegui? Dici anche sì. Per esperienza, che ha più parte del nazionale. Però sì, Ken, sì, non da sì. Sottovalutare, Ken, perché è un ottimo avvio anche lui.
No, sì, secondo me questa sarà la stagione del suo riscatto.
Ma di questo ne parleremo dopo la prima canzone. A proposito di Genoa, la prima canzone che mettiamo nella pausa è Guasto d'amore di Brescia. E buon ascolto.
Se non avessi una bandiera non saprei che vento tira, una canzone leggera che mi pesi sulla vita, quella voglia di cantare fino a farmi lacrimare, perché una guerra d'amore vale come una partita. Se non avessi mai perso non saprei cos'è la sfida, se non avessi un complesso sarei un morto che cammina. Questo sale sulla pelle mi fa quasi luccicare, ma poi brucia come il fuoco e dopo inizia a farmi male. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte ste sere. Ho un guasto d'amore, se vedo il grifone mi trema la pancia, mi vibra la voce, e quando ti vedo mi fa innamorare, perché se tradisci la faccio passare. Gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare. Sarò con le braccia
schiaccia sempre in aria con l'ultimo grido appeso, per distruggere il silenzio, per fare crollare il cielo. Corro verso la tua stella fino a che non l'avrò presa, ma non riesco più a trovarla e sono su un altro pianeta. Non mi importa di sapere se mi uccidi o mi fai bene, o forse non ho il coraggio di capire se conviene. Proverò a cambiare strada grazie a tutte ste parole che mi porteranno altrove, che mi portano da te. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene perché non ti vedo per tutte ste sere. Ho un guasto d'amore, se vedo il grifone mi trema la pancia, mi vibra la voce, e quando ti vedo mi fa innamorare, perché se tradisci la faccio passare. Gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare. La 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 la. E quando ti vedo mi fai innamorare.
Ogni lunedì alle 20:30 sintonizzati su Radio Incontri in Blu Cortona. C'è Bar Sport Serie A, a cura di Tommaso Angrisano.
Bentornati, bentornati. Spero vi sia piaciuta la canzone di Brescia, Guasto d'amore, dedicata appunto al Genoa. Ora passiamo a ricordo innanzitutto che potete fare domande su WhatsApp al numero 333-8982-560 o sul canale Twitch di Radio Incontri. Ora passiamo a Juve-Cagliari, diciamo la seconda parte di giornata, le partite da domenica. Però questa la lascio presentare a Giulio, che è juventino.
Sì, quindi Juve-Cagliari è finita 1-1 con gol di
Vlahovic e di Marin.
Ah sì, di Vlahovic e di Marin. E credo che questa sia una partita in qualche modo che faccia da spia per la Juve, perché senza dubbio c'è stata una perdita importante in difesa, cioè Bremer. E però per esempio possiamo vedere che molti giocatori possono riscattarsi, per esempio lo stesso McKennie, che ogni anno la società intende vendere, in quest'anno per esempio all'Aston Villa, ma ad ogni modo lui resta e comunque performa, fa stagioni molto interessanti.
E perché secondo te allora ogni anno l'allenatore tende a volerlo cacciare d'estate per poi...
Eh beh, bella domanda.
Io penso che sia dato perché è diciamo generalmente molto sottovalutato come giocatore, quindi anche per esempio come Thiago Motta, un allenatore nuovo che non l'ha mai allenato direttamente, può pensare che sia meno forte di quanto realmente è. Quando poi lo vede in allenamento l'ha voluto appunto reintegrare, rinnovare il contratto, e ora è quasi ogni partita titolare, ha preso il posto.
Sì, è uno di quei giocatori che non si notano nella partita, ma comunque hanno un lavoro enorme, danno una mano trepidosa.
Sì. E invece te che sei juventino, chiedo a te, Vlahovic, che ne pensi?
Vlahovic, io a inizio anno ho detto che sarebbe stato il capocannoniere del campionato.
Sei ancora convinto?
Sono ancora convinto di questa affermazione, perché sicuramente è aiutato dal gioco, dalla manovra offensiva di Thiago Motta. Va detto anche però che non è un centravanti sullo stile di Zirkzee, come era al Bologna, quindi un centravanti tecnico, bravo con i piedi. Vlahovic, insomma, come abbiamo visto, ha sbagliato un'occasione clamorosa sull'1-0 per la Juve, quasi alla fine della partita, e in quei casi il bomber deve segnare. Questo è grave da parte sua.
Io invece vedo una Juve, sono d'accordo con te con il discorso Vlahovic, una Juve che ha giocato almeno il primo tempo molto bene, che non concretizza però, perché ha avuto un sacco di occasioni ma non concretizza. E mentre invece il Cagliari ha fatto una partita in difesa, attendendo sperando di arrivare intorno all'ultimo minuto con un gol massimo di svantaggio per poi buttarsi tutti in avanti, e come appunto è riuscito per trovare il gol del pareggio.
Sì, infatti inizialmente c'erano 5 difensori in squadra, poi quando con Cesao ha preso rosso è stato tolto un difensore inserito
e hanno rischiato addirittura di ribaltare con il palo nei tempi di recupero. Per quanto ha detto su
McKennie, diciamo che l'assenza di Bremer, insomma, si fa sentire.
Ma dovrà trovare una soluzione di accomodata perché non salterà poche partite.
No.
E per quanto ha detto su McKennie, sono d'accordo. E Vlahovic, idem.
Cop Miners.
Questo volevo chiederti, perché comunque stanno mancando i due principali acquisti del mercato, i pionerosi, che sono Cop Miners e Douglas Luiz. Perché Cop Miners sta migliorando partita per partita, non troppo, ma sta migliorando. Mentre invece Douglas Luiz, ogni volta che entra, peggio.
Sicuramente Cop Miners sta migliorando perché la sua posizione è stata spostata. Prima giocava dietro la punta, adesso gioca accanto, diciamo più come seconda punta. Per quanto riguarda Douglas Luiz, secondo me ancora non è entrato in forma piena e Thiago Motta non vede in lui un giocatore fiducioso a cui affidare le chiavi del centrocampo.
Sono d'accordo, lo vedo infatti poco, quasi grintoso quando entra in campo, molto più per farsi vedere da vero brasiliano, da fare le sue giocate, ma poco che contribuisce al gioco di squadra, insomma.
Sì, alla manovra, questo è vero.
E detto questo, l'ultima domanda: che ne pensi del rosso di Conceição? Anzi, non risponde, te la faccio alla fine questa. Passiamo a Bologna-Parma, la partita più noiosa di tutta la giornata, supera addirittura Lecce-Udinese-Lecce. Questo è il derby che finisce 0-0, una partita molto bloccata in cui i portieri hanno fatto poche se non zero parate. È una partita molto diciamo giocata da due allenatori, quasi sembra per puntare lo 0-0, anche se sinceramente non capisco il motivo, perché è uno 0-0 che non va bene a nessuno dei due, perché sono comunque due squadre partite male con obiettivi, cioè tanto il Parma che ha l'obiettivo salvezza, però secondo me ha possibilità di arrivare parte sinistra della classifica visti i giocatori, mentre il Bologna dovrà, non dico riconfermare la stagione dell'anno scorso, ma almeno arrivare in Conference League, possiamo dire, dopo l'annata ottima dell'anno scorso.
Va detto che anche le coppe, Coppa Italia, Champions League, però sicuramente è partito male Bologna e la colpa, una delle più grandi colpe è di Italiano, dell'allenatore.
Sono d'accordissimo.
Perché va bene la Champions, va bene il campionato, però la squadra deve performare.
Io vedo una squadra molto in confusione, per esempio Orsolini che non è titolare fisso, una la gioca, una no. Oppure come in questo mi ha tolto al 45esimo. Oppure l'alternanza fra gli attaccanti, che Castro gioca bene, segna, però poi in Champions gioca Dallinga e nonostante abbia giocato bene. Però secondo me devi trovare una quadra, 11 titolari e far giocare bene o male sempre quelli.
Sì, anche ai giocatori non fa bene questa alternanza continua.
Una statistica interessante che volevo farti sapere appunto è che il Bologna non vince in casa da aprile, da quando ha vinto con la Salernitana. Quindi possiamo parlare di crisi salernitana.
Crisi Bologna
sì, perché non mi gioca la Salernitana.
Sì, sì, sì.
E io credo che il Bologna a fine anno non arriverà più del 10º-11º posto, se si riprende. Però se vuoi un pronostico così azzardato, secondo me ci sarà un cambio allenatore a metà anno.
Tipo a febbraio.
Sì, così. Italiano secondo me non concluderà perché o si riprende molto in fretta o non concluderà perché non lo vedo idoneo a questi livelli, insomma.
Manca la Fiorentina, faceva tanto leva sul gioco.
Tanto gioco, ma poi non concretizza.
Poche azioni. Sì.
L'unico che è stato capace di concretizzare però è Vlahovic, che è stato, diciamo, lo ha
revitalizzato, sì. Scoperto, sì.
Ok, detto questo, passiamo a Lazio-Empoli, finita 2-1, con i gol di al 9 minuto di Esposito su errore grave di Provedel, ribaltata poi dal colpo di testa di Zaccagni sull'ennesimo assist di Nuno Tavares e dal gol di Pedro, che nonostante l'età, diciamo, ancora va, cioè ancora a grande qualità.
Sì, sì, come sappiamo Pedro è un giocatore formidabile, ha giocato in squadre come Barcellona, Roma, Lazio, quindi la tecnica sua è sopraffina, lo sappiamo.
Sì. Questa è stata la prima sconfitta dell'Empoli in campionato. Ho letto che è stata era fino a ieri l'altro una delle 5-6 squadre in Europa senza aver mai perso ancora, tra cui c'è anche la Juve, che ancora non ha mai perso.
Sì, Liverpool.
Sì, Real Madrid e Barcellona, se non sbaglio. E un giocatore su cui volevo focalizzarmi molto è Nuno Tavares, che è un inizio strepitoso.
Sì, sicuramente ci sei affezionato sempre per la questione
fantacalcio, però oltre a quello è un giocatore su cui ci ho scommesso fin da subito perché ho visto, diciamo, alcune sue partite, anche non essendo un fan della Ligue 1, al Marsiglia, e mi aveva subito impressionato. Ero convinto appunto che potesse fare la differenza date al suo grosso fisico e la velocità. Ma non è stato valutare anche perché si pensa che sia un esterno che, diciamo, attacca, ma poi difende poco. Diciamo,
invece è il contrario.
Invece difende anche moltissimo.
Sì, ma al Marsiglia era allenato da De Zerbi, giusto?
Da Rudy Garcia prima. E è stato, se non sbaglio, il giocatore in questa partita con più, per farti capire questa, l'importanza in difesa, con più recuperi palla a 9. E il secondo è stato a 4 Rovella, quindi c'è una differenza abissale.
Abissale, sì.
E invece, secondo te la Lazio dove può arrivare, dato anche il ridimensionamento estivo? Perché comunque, infatti, via Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, l'anno prima Milinkovic, sostituiti con, diciamo, giocatori più quasi sconosciuti, possiamo dire, per esempio Dele Bashiru,
Dia,
che sì, però non è Immobile, insomma. Castigliano finalmente ha preso il posto, sta facendo anche bene. Te che ne pensi?
Io penso che sicuramente arriverà nella parte sinistra della classifica. Probabilmente non in Champions, non in Europa League, ma in Conference probabilmente ci andrà.
Ok, quindi massimo Conference?
Sì.
Io invece la vedo fra il quinto e il quarto posto quest'anno.
Ah.
Perché Baroni mi interessa molto come allenatore. E ci fanno anche una domanda qua, chiedono se cosa ne pensi di Esposito se venisse convocato in nazionale.
Beh, Sebastiano Esposito l'avevamo già visto quando giocò all'Inter. Sicuramente era un talento interessante, poi però non ha soddisfatto le aspettative.
Ora si sta riprendendo, penso, ma non da nazionale, cioè non è a livello di vari Reteghi, Scamacca quando torna o
giocatore
anche Luca.
Mediocre, dai, possiamo dire.
Sì, un buon giovane che sta crescendo, diciamo, per l'Empoli, dai, insieme a Colombo.
Sì.
Detto questo, passiamo all'altra romana, che è Monza, è la partita Monza-Roma, finita 1-1. Qui hanno segnato per la Roma Dobbik con il terzo gol in 4 partite. E Dani Mota, dopo pochi minuti, ha pareggiato per il Monza. Secondo gol da subentrato dopo quello con l'Inter, che ricordo molto bene, purtroppo. E vedo una Roma anche qui molto in confusione, perché secondo me questo pessimo inizio è dato anche dal
fatto che sono stati cambiati due allenatori.
Sì, per esempio De Rossi ci ha mandato via dopo poche giornate, secondo me senza alcun senso, perché se tu lo rinnovi a giugno dandogli anche 1,5 milioni all'anno, non puoi cacciare dopo 3 partite. Gli ha dato tempo, essendo comunque un allenatore alla prima esperienza giovane, di far capire le proprie idee di gioco ai giocatori.
Che aveva già fatto bene comunque nella seconda parte di campionato.
Sì, però iniziare è un'altra cosa, iniziare da inizio stagione.
Sì.
E secondo me appunto i Friedkin hanno creato troppa confusione. Mo si dice addirittura che vogliono cacciare Juric per rivendere De Rossi. Secondo me è una cosa completamente scellerata.
No,
cioè,
da parte della società sì.
Sì, assolutamente.
Un comportamento inusuale. No, volevo dire che Dobbik, abbiamo notato, non è un giocatore solamente fisico, ma anche un giocatore tecnico.
Sì, sono d'accordo.
Il suo gol è
un gran gol.
Sì.
Ne scarta 3 e poi, nonostante Pellegrini chiamasse palla da un quarto d'ora, decide di concludere e segna. Io penso che un altro motivo per cui questo bruttissimo avvio della Roma sia andato dal mercato fatto appunto per le idee di De Rossi. E ha dato in mano ora Juric, proprio un mercato fatto più da figurine, da giocatori anche forti, però presi non idonei al modulo di gioco. Per esempio, quello più in difficoltà attualmente è Sulé, che Sulé non sta performando per niente rispetto
no,
a come potrebbe.
Anche perché ha giocato al Frosinone, insomma, non ha mai avuto esperienze
però
concrete.
Anche quelle poche volte che alla Juve entrava, comunque si notava che era un giocatore con qualità importanti, ma anche ora si nota, però...
Perché secondo te non sta...
Secondo me perché... Innanzitutto gli va trovato un ruolo preciso, perché non può fare solo la riserva di Dybala. O si cambia modulo o si trova un posto preciso. Ma soprattutto perché lo vedo anche quando prende palla, che ha troppa voglia di fare forse. Tenta troppo la giocata, tenta troppo il tiro, quando potrebbe a volte passarlo o far proseguire l'azione.
Ah, vuole più mettersi in mostra.
Si vede che ha voglia di prendersi il posto e mettersi in mostra.
Come dicevamo di Douglas Lewis, insomma.
Sì, che è una cosa da una parte giusta, però deve anche capire il bene della squadra.
Sì.
Passiamo all'ultima partita che sta a stringere i tempi, che è Fiorentina-Milan, finita 2-1 con gol di Gudmundsson e di Adli, fast di Gosens. Per il Milan invece Pulisic che fa l'1-1, prima del 2-1. Vuoi commentarmi tu questa partita, dati anche molti rigori?
Volentieri sì, infatti sono stati assegnati, se non sbaglio, 3 rigori, di cui 3 appunto sbagliati da Ken, Teo Hernandez
e Ken Fernandez e Abraham.
E Abraham, sì. Quindi il protagonista vero della partita sono stati i portieri. Senza dubbio De Gea si è riscattato, le sue qualità tecniche le conoscevamo benissimo, ma ha inteso, ha voluto ribadire quello che è il suo talento, insomma. Sì. Lo conosciamo come portiere.
E infatti secondo me resta ancora uno dei migliori al mondo, nonostante l'anno da fermo. Volevo fermarmi su un giocatore che è Leao, che è sempre il giocatore che dovrebbe dare di più, ma sta facendo prestazioni da 5,5-6, anche ieri quasi nullo, un paio di accelerazioni ma niente di più.
Sì, anche Leao molto probabilmente non è un giocatore da livello di Serie A.
Quanto si pensava, cioè, sì. Quanto si pensava potesse, non da 100 milioni come si diceva.
Gli è stato assegnato il 10, insomma,
troppe pressioni,
un ruolo troppo centrale nel sì. Milan, probabilmente.
E ultima cosa, poi passiamo alla seconda canzone. Volevo soffermarmi sul fattore, sulle indicazioni di Fonseca che hanno fatto discutere, perché ha sottolineato che, cioè, ha fatto intendere che ci sia molto casino nello spogliatoio, molta confusione, perché tu secondo me da allenatore non puoi andare a dire in conferenza esplicitamente che il rigorista era Pulisic, tu avevi deciso che doveva calciare Pulisic, ma poi la squadra ha fatto come voleva e hanno fatto calciare due rigoristi diversi da Pulisic.
E Abraham.
Sì, secondo me questo qui evidenzia
l'incapacità di gestire il gruppo.
Bravo, esattamente.
Lo spogliatoio.
Perché non sono ammissibili, secondo me, dichiarazioni così.
Devi avere una certa personalità, insomma.
Sì. Ultima domanda che ci fanno. Come mai Joaquin Correa non riesce a trovare... non riesce a essere titolare nell'Inter di Inzaghi? Vuoi rispondere tu o rispondo io?
Come mai?
Correa non riesce a essere titolare.
Ma risponditi, dai, dato che è la tua squadra del cuore.
Secondo me perché Correa... non so cosa sia successo negli ultimi 3 anni, perché la Lazio è un giocatore discontinuo, ma comunque con delle qualità importanti. C'è anche da dire che attualmente ha davanti tanta gente ora, cioè fra Taremi, Thuram, Lautaro, anche Arnautovic, anche se per mio gusto personale preferisco Correa. Non riesce a essere titolare, però a lungo andare potrà, come posso dire, prendere un ruolo sempre più importante durante questa stagione, perché all'Inter manca un giocatore, diciamo, che salta l'uomo. Detto questo, se tu non hai altro da aggiungere, passiamo alla seconda canzone, che è Il mondo nuovo di Neffa.
Ogni lunedì alle 20:30 sintonizzati su Radio Incontri in Blu Cortona. C'è Bar Sport Serie A a cura di Tommaso Angrisano.
Sulla mia finestra, sarà che alla fine della notte mi chiedo cosa resta, però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere, e tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza,
vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa
e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora. Mio padre ha visto il primo uomo andare sulla luna, e ora che è già il futuro più nessuno se ne cura. Capita che mi sveglio all'alba quando l'aria è fresca, pensando alle mie illusioni di un'estate ormai persa. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere, e tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza, vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa
e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora.
Quasi 1000 miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Quasi 1000 miglia, più lontano io sono.
bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Preso dentro al buio che avanza,
vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa,
e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora.
Preso dentro al buio che avanza, trascinato sotto dall'onda, la tua mano tesa mi è apparsa,
e adesso sto risalendo.
Eccoci bentornati nella terza e ultima parte di questa prima puntata di Bar Sport Serie A. Ricordo che potete fare le domande su WhatsApp al numero 333-898-2560 oppure sulla chat di Twitch di Radio Incontri. Per questa ultima parte volevo proporti quasi un gioco che ti faccio leggere la tua, poi faccio la mia, la tua top 11 di giornata.
Perfetto, io ho inserito il modulo 4-2-3-1, in porta ho messo De Gea, poi in difesa Zemura, Mina, Olivera, Nuno Tavares, a centrocampo McTominay e Oristanio, e infine in attacco Lukaku, Pedro, Thuram e punta Retegui.
Parlami un po' del...
Ah, certo, senza dubbio. Per quanto riguarda De Gea, come abbiamo detto prima, sicuramente è stato il miglior portiere. E in difesa ho messo Mina perché ha battagliato durante tutti i 90 minuti con Vlahovic, un avversario scomodo. Nuno Tavares è un ottimo terzino, senza dubbio. Per quanto riguarda i due centrocampisti, Oristanio sono sempre affezionato per la questione fantacalcistica, ma sicuramente è un ottimo talento anche per il futuro della nazionale. E McTominay, come dicevamo insomma prima, il campionato italiano è adatto a lui. E infine, per quanto riguarda l'attacco, Lukaku, Pedro, Thuram e Retegui. Due di questi giocatori hanno segnato tre triplette fondamentali per le proprie partite contro Torino e Genoa. E Lukaku è il perno, insomma, su cui si appoggia tutto il gioco del Napoli.
Ok, invece la mia sono alcune ovviamente simili, perché impossibili da non mettere, però pensavo ci fossero più giocatori simili. De Gea ovviamente importa, perché è impossibile non mettere De Gea questa giornata. Dietro non ho Tavares anch'io, poi non ho messo Mina, anche se avrei potuto al posto di Bastoni, che ha fatto comunque l'assist, ha fatto una bella partita. Ho messo Ranieri, che ha fatto un salvataggio su Pulisic, incredibile. A centrocampo ho messo Adli, con un gol strepitoso. Ederson anche lo ha segnato, è un giocatore, secondo me ha dato il massimo nella finale dell'Europa League, tutto diciamo il mondo ha visto il suo potenziale. McTominay, come hai detto te, e secondo me un grande assente della tua top 11 è Pulisic.
Sì, comunque potevo cambiare modulo magari.
Sì, vabbè, sono scelta alla fine. Perché comunque al quinto gol in campionato, se non erro, è il primo americano che segna per 4 partite di fila nella storia del calcio in Serie A. Quindi un grande avvio, molto più di Leao, De Vari Morata, Abraham.
Sì, e lui, diciamo, il leader del Milan, è un centrocampista offensivo, quindi esatto. Un'ottima partenza.
E davanti il tridente ovviamente guarda alto, perché è impossibile non mettere Retegui, Lukaku, Thuram. Date due triplette e un gol in assist di Lukaku, cioè sono stati tre giocatori migliori.
Ah, e Pedro non l'ha inserito?
Pedro no, perché ha preferito dare spazio a questi tre, e non c'entra
più.
È
comprensibile, sì.
E invece se ti chiedessi la migliore, la peggiore squadra del turno, chi mi dici?
Secondo me la migliore l'Atalanta, con i suoi 5 gol segnati, e la peggiore sicuramente il Milan, perché non puoi sbagliare due rigori fuori casa così.
Sono d'accordissimo con te, per l'Atalanta stessa motivazione tua. Per il Milan invece, più che il fatto dei rigori, come ho detto prima, per Fonseca, il rigore, tutto quello che può anche succedere, due rigori, proprio l'atteggiamento non mi è piaciuto, perché a larghi tratti la Fiorentina ha dominato. La Fiorentina prima di ieri aveva vinto solo una partita in campionato. Quindi per il Milan, che veniva comunque da un momento, posso dire, positivo, lasciando stare Leverkusen, ma dopo aver vinto il derby con il Lecce, con il Venezia, era chiamato ieri a dare, diciamo, il passo definitivo.
Una prova di forza. Sì,
di essere, diciamo, ritornato fra le contendenti per lo scudetto. E invece ha floppato, possiamo dire, malissimo.
E secondo te dove arriverà a fine stagione?
Secondo me il Milan quest'anno lotterà per entrare in Champions. La vedo fra quarto e quinto posto, perché secondo me le prime tre sono già segnate, che Inter, Juve, Napoli, poi non so in che posizione. Ma il Milan lo vedo molto in difficoltà, vedo una Lazio o l'Atalanta pronte a prendere il posto in Champions, quindi farà molta fatica quest'anno.
Sì, 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 concordo con te.
E invece l'ultima cosa che ti chiedo è un giocatore proprio che ha deluso questa giornata?
Secondo me Douglas Luiz, centrocampista della Juventus, che come abbiamo visto Thiago Motta non riesce a dargli fiducia perché non vede lui un giocatore completo, diciamo. È entrato due volte dalla panchina in Champions e in campionato con il Lipsia, ha fatto danni, ha procurato un rigore, e anche in questo caso, perché un intervento in quel modo in ritardo è inaccettabile da parte di un giocatore che in Premier League l'anno scorso è andato in doppia cifra sia di gol che di assist.
Invece per quanto riguarda me, peggior giocatore dico Theo Hernandez, perché comunque lasciando stare il rigore sbagliato ha procurato il rigore per la Fiorentina, ne sta per procurare un altro che secondo me era netto, che non è stato dato, e lasciamo stare l'assist che ha fatto, è stato anche espulso a fine partita per proteste, e secondo me da diciamo capitano barra vice capitano del Milan è una cosa inaccettabile, cioè proprio non è l'atteggiamento giusto con cui
sì, diciamo non è il miglior leader di spogliatoio,
no,
che il Milan possa avere.
Lo vedo quasi nell'ultimo anno e mezzo quasi stufo di stare al Milan, possiamo dire, quasi con voglia di cambiare aria, così come suo diciamo compagno di fascia Leao, che però sono entrambi giocatori molto diciamo, quasi spocchiosi, quasi fastidiosi da vedere, sia per gli avversari, sì, che ovviamente anche per i tifosi.
Sì, secondo me il Milan è la dimensione giusta per loro,
sì,
perché in altre squadre comunque non farebbero bene.
Sì, ma secondo me il fondamentale è che al Milan manca proprio la dirigenza, la società manca, perché comunque Ibrahimovic è lì per fare molto più teatro che il suo lavoro.
È più una cosa di immagine che di concretezza.
Perché secondo me se ci fosse stata una società seria, tutti questi, non so se ti ricordi il caso del cooling break di Leao Hernandez che si isolano dalla squadra, una cosa inaccettabile anche quella.
A inizio campionato, sì.
Tutti questi piccoli ma gravi eventi non sarebbero successi, e al Milan andrebbe molto meglio. Ultimo argomento del programma, della puntata, parliamo di episodio arbitrale che ha fatto discutere. Ti volevo chiedere, che ne pensi tu questa Juventino del rossa con Cesao?
Secondo me lì il giallo, quindi il doppio giallo, è nettissimo. Anche perché, come ha detto Thiago Motta, in questi casi se inizia a punire falli del genere, quindi simulazioni, che secondo lui era netta, da questo momento in poi devi iniziare a punirle tutte. Non è che puoi affidare...
Adesso si crea un precedente, quindi d'ora in poi...
Esatto.
Però dalla dichiarazione di Thiago Motta sembra quasi che sia stato il primo... giallo per simulazione della storia del calcio, quando esiste da anni e anni, decenni. Questa,
sì, questo è vero. Però magari è dovuto anche al fatto che i giocatori certe volte simulano bene, certe volte perdono.
Sicuramente, spesso, in molte occasioni, se il giocatore si rialza, basta vedere Fiorentina Milan, che in quel caso se non erro Dodò, sul primo rigore si rialza, il rigore non viene mai dato, non viene controllato dal VAR. Quindi sì, sono d'accordo con te alla fine.
Lo stesso Theo Hernandez è stato protagonista di...
In negativo per il
di
Milan.
Innumerevoli simulazioni.
Sì. Invece un altro errore arbitrale di cui volevo parlare, che a mio avviso è gravissimo, è il rigore non dato su Baldanza all'88esimo, perché all'88esimo sull'1-1 in Roma-Monza manca un rigore nettissimo su Baldanza che viene travolto con un classico step on foot, come hai detto, nel linguaggio arbitrale.
Mm-hmm.
Se non erro da D'Ambrosio addirittura. Che e l'arbitro, ho visto anche il dialogo fra l'arbitro e la VAR, dicono sia un normale contratto di gioco, che a mio parere è una cosa sbagliatissima, perché lì dai un rigore al 90esimo, non dico ti cambia la stagione, ma quasi, perché risollevi la Roma e dai anche fiducia per le prossime partite.
Sì, era un momento decisivo per quello.
Sì, anche perché questi rigori sono i classici, che ne abbiamo visti moltissimi di step on foot. Anche se non era la scorsa giornata... quando è vero rigore al, se non sbaglio, al Venezia addirittura, quindi non la trovo una scelta incomprensibile. E invece un altro episodio che ha fatto discutere, di cui volevo parlare, è l'espulsione di Maripan contro l'Inter, che in realtà non ha manco troppo fatto discutere, però ci sono alcuni che dicono l'espulsione sia immeritata. Non so se tu hai visto l'episodio.
Purtroppo no, okay. La partita dell'Inter
allora non parlo io. È un rosso nettissimo, infatti Thuram dopo aver fatto tre gol, non so come è restato in campo dopo quell'infortunio, la caviglia completamente girata, è andato in nazionale, ha fatto gli esami strumentali perché aveva tutta la caviglia gonfia, e per fortuna questi esami hanno diciamo escluso lesioni, ma solo una forte contusione, quindi resta con la nazionale francese, però non, cioè è un rosso nettissimo a mio avviso. Ci fanno l'ultima domanda qui.
Sì.
Chiedono, che ne pensi, visto l'infortunio di Zapata, di un possibile arrivo di Balotelli al Torino, da svincolato?
Beh, sicuramente, considerando l'età, 33 anni, 34 sì, se non sbaglio. Lui stesso ha ammesso di voler riprendere l'allenamento. Sicuramente sarebbe un ritorno interessante. Si era parlato anche di Juve, se non sbaglio, come sostituto di Milic.
Ah sì, sì,
di Milic, che è infortunato. Sì. E si era parlato anche di Sergio Ramos alla Juve come sostituto di
Bremer.
Sergio Ramos?
Sì.
Probabilmente no. Perché è un giocatore talmente forte di personalità che sicuramente inciderebbe su tutto lo spogliatoio in maniera negativa, volendosi mettere in mostra.
Secondo me invece inciderebbe in positivo, perché secondo me ha un'età in cui ha capito, ormai ha girato tutto il calcio. Potrebbe aiutare, perché comunque voi avete una difesa giovanissima, da Gatti, Calulu, Savona, Cambiaso, il più vecchio se non erro è Cambiaso, che ha 25 anni.
Danilo
non è più, ha perso il posto ormai, quindi quindi secondo me farebbe molto bene un po' di esperienza, come
sì, forse è vero,
farebbe molto bene. E invece per quanto riguarda Balotelli, io credo che ormai non tanto per l'età, quanto sicuramente sarebbe interessante come ti ho detto, però essendo che sono 2 o 3 anni che non gioca, che gioca in Turchia la Dama Demirsport, non
un livello molto più basso,
molto più basso, e lui ha ammesso sì che vuole tornare, però non credo possa competere, lo vedo più per una Serie B diciamo al massimo, o per la Turchia sempre, se magari un salto di qualità a fare coppia con Dzeko al Fenerbahce, non si può sapere.
Sì sì, però è un peccato però, perché era un giocatore formidabile.
No, adatto al Torino. E detto questo, mandiamo l'ultima canzone, di ringraziamo tutti per essere stati qua con noi alla prima puntata, ci vediamo lunedì prossimo per parlare delle nazionali. A Barsport nazionali, possiamo dire, dalle 20.30 alle 22.30 lunedì prossimo. Grazie a tutti. Saluta Giulio.
Ciao a tutti, buona serata. Ci vediamo alla prossima puntata.
E lasciamo con il capolavoro di Michael Jackson, Rock With You.
And we can ride the boogie, share.